Amiche ed amici, eccoci qua, bentrovati e buonasera a tutti, come ogni martedì sera pronti per vivere una nuova puntata di Tacco Naso tutti insieme. Io sono Cosimo Bartoloni, ciao amici a casa, e vi presento subito i compagni di viaggio, di questo viaggio, ormai iniziato da tanti mesi, Emanuele Corazzi, Stefano Borghi, Stefano Ferre, buonasera a tutti.
Partiamo, io Bart partirei con le squadre che parteciperanno agli europei, e Ste ci porterà dei dati, noi ci confronteremo sul valore delle squadre.
Tanto vi faccio vedere adesso se la grafica del sito della UEFA è subito aggiornata, così guardiamo insieme tutti i gironi, visto che adesso sono completati. Esatto, vabbè, comunque la faccio vedere comunque. Eccola qua, la grafica con le ultime. Ecco, qua il girone dell'Ucraina, quindi completato con Slovacchia, Belgio e Romania. E il girone gruppo D, che adesso verrà chiaramente aggiornato, Olanda, Austria e Francia. Wow. Gruppo nel quale si aggiunge proprio da pochi secondi la Polonia.
Poi, gruppo E abbordabile,
Gruppo F lo conoscevamo, adesso gruppo si è abbordabile. Aggiunta.
Sì, abbordabile, ma anche il gruppo delle sorprese. E anche il gruppo delle sorprese, perché non lo so, poi ne discuteremo. Per me il Belgio è tutt'altro che solido, per cui potrebbe essere il gruppo delle sorprese, è livellato. È intrigante anche le Fabe, ne
parliamo. Ma vedendo tante qualificate mi viene in mente come lo scouting, l'evoluzione dello scouting abbia fatto crescere tantissime nazioni. C'è tantissimi gioielli che ora andiamo a pescare dal nord Europa, dall'est Europa, hanno poi fatto crescere sì i grandi club, ma anche le loro nazionali.
Certo, certo.
E anche qui lo vedi con le qualificate.
E anche la contaminazione delle idee. Citi stranieri, ma non solo, allenatori stranieri anche in campionati nazionali non di primo ordine, professionisti che vanno a lavorare in posti dove prima magari non sarebbero andati. Sì. La contaminazione, l'unione di culture diverse, di sapienze diverse, è sempre un arricchimento.
Beh, guarda,
visto come
Calzona,
abbiamo aperto, lo si ribadisce.
Guarda Calzona, che è andato a allenare la Slovacchia. E
guarda il lavoro che sta facendo Rossi in Ungheria. Solo per parlare dei nostri connazionali. Ho citato prima Sagnol in Georgia. L'ennesima dimostrazione che l'aprirsi e il confrontarsi e il mescolare i talenti e le conoscenze è sempre un arricchimento.
E poi ieri ricordiamo che Spalletti, prima della gara con l'Ecuador, adesso ha detto: adesso tutti guardano tutto, che è una cosa che non esisteva nel 1990, perché sì, avevi 4 VHS. Oggi l'allenatore del Costa Rica può guardare tutte le sue avversarie, può conoscere, ha i dati di tutte le sue avversarie. Sì, sì. Quindi è aumentata la competizione. Beh, anche per questo allenatori italiani, secondo me, all'estero, come Calzona, come Rossi, riescono ad affermarsi perché portano la cultura del calcio.
Ma sì,
che
ma
c'è in Italia.
Anche perché è vero che ci sono più squadre, Silvino, ma è anche vero che alcune squadre Silvino si sono qualificate.
Certo.
E come allena, e come gioca. Scopriremo nel tempo delle squadre che si qualificano davvero con merito e con giocatori di cui sentiremo parlare. Certo. Con tanti giovani.
Montella nella Turchia. Turchia.
Sì, ma uscendo proprio dal discorso solo gli italiani, l'esempio più roboante di tutto ciò è il campionato più ricco, più celebrato e considerato di più alto livello al mondo, che è la Premier League. La Premier League è stata sparata in orbita dalle politiche commerciali, ma non solo commerciali, perché poi lì la differenza secondo me la fa sempre quanto investi sul prodotto rispetto a quanto metti invece ai margini del prodotto. Lì è stato investito sul prodotto, per così dire. Però a sparare in orbita calcisticamente la Premier League sono i tecnici stranieri, sono gli spagnoli, sono gli italiani, sono i francesi, sono i tedeschi che fanno della Premier League il vero campionato internazionale. Se fossero rimasti chiusi nelle loro posizioni, allenatori inglesi vincenti, devono andare indietro.
Infatti arriveremo all'Inghilterra e capiremo quali sono i punti deboli dell'Inghilterra. Ma Bart, partiamo con le nostre top 9.
Esatto, io volevo fare una domanda, visto che stiamo per iniziare questo gioco in cui faremo vedere le formazioni ideali delle squadre più forti Euro 2024, con chiaramente la possibilità di cambiare o mettere sul piatto opinioni. E vedo uno Stefano Borghi che già ride, sarà una cosa difficile per lui.
Sarà una cosa dolorosa più che difficile.
Per partire io vi chiedo, lo chiedo a te, Ste, qual è Allora, secca, mi devi rispondere in maniera secca. La tua favorita numero uno, così partiamo con quella e poi sblocchiamo questo gioco che faremo con voi, amici.
Per me, oggi, quando si gioca un torneo fra nazionali, la favorita numero uno è la Francia.
Perfetto, sempre. Perfetto. Francia che abbiamo schierato con questa formazione qui, e da qua si apre il dibattito. 4-2-3-1 con Maignan, Koundé, Pavard, Konaté, Théo Hernandez. Hai visto, sono partito dall'altra parte.
Da destra.
Esatto, da destra.
Come forma imporrebbe.
Camavinga, Tchouaméni davanti alla difesa. Qua già c'è il primo dubbio. Può avere, ah, tra l'altro, Camavinga che è uscito per infortunio nell'amichevole di questa sera al Velodrome tra Francia e Cile. Dembélé, Griezmann, Mbappé, Colomouani, anche qua altro dubbio, eventualmente Giroud schierato al posto di Colomouani, che comunque questa sera ha fatto gol.
E cosa facciamo? Discutiamo? Giochiamo? Allora, secondo me Rabiot un posto lo trova, magari proprio su Camavinga, detto che ragionare sull'11 titolare è giocare, perché poi l'11 titolare si modifica. Noi abbiamo vinto un europeo all'ultimo giro grazie anche molto all'alternanza Chiesa-Berardi nella titolarità sull'esterno destro del tridente. Berardi ottimo nella fase gironi, Chiesa determinante nella fase di eliminazione diretta. Camavinga per me è un talento straordinario, ma Rabiot è un giocatore importante per questa nazionale. Balla sempre in modo determinante e splendido la posizione di Griezmann, che da quando è diventato stabilmente questo fantasista, perché è una mezzala, centrocampista offensivo, attaccante di sostegno, mezza punta, bomber, che fa della fantasia e dell'interpretazione la sua cifra che permette il salto di qualità. Ne hanno beneficiato tutti, la sua nazionale e il suo club. Mbappé è probabilmente il giocatore più forte del mondo. Giroud, secondo me, è uno che tornerà molto utile. E io continuo a non credere a Koundé utilizzato in quel ruolo, cosa che fanno in nazionale e nel club. Ma a Koundé non piace, e ho notato un sensibile abbassamento del livello del giocatore da quando viene un po' spostato dal terzino al centrale. A Siviglia, quando faceva stabilmente il centrale, andava molto meglio. Lì c'è un giocatore, Bart, che non so se abbia il livello per essere il titolare della nazionale francese senza discussioni, ma McLaws è un terzino destro che piace tanto e piace da tempo.
E il problema è che oggi è uscito al nono minuto per un problema muscolare, e quindi rischia di non esserci per
ci
diverse settimane.
C'è un giocatore chiaramente che non abbiamo visto, ma ce che ne sono 5 Durham. Marcus Thuram, che
Cesare Meri, Cesare Meri, c'è Saliba,
c'è una grafica realizzata da un media straniero che metteva 5 formazioni potenziali titolari della Francia,
esatto,
ed erano tutte pazzesche, tanto per dire la difficoltà di scelta per Didier Deschamps.
Ma secondo me, oltre a, cioè, la differenza non la faranno tanto le scelte pure, la farà l'atteggiamento. Allora, la Francia ha giocato 3 delle 4 finali degli ultimi 4 tornei fra Coppa del Mondo ed Europei, sbaglio? Mi pare di no.
Croazia?
Sì.
Non ha giocato Italia-Inghilterra?
Allora 3 delle ultime 5.
Esatto.
No. Ha giocato 3 delle ultime 4. Ha giocato le ultime 2 finali mondiali, ha giocato una delle ultime 2 finali europee, quindi 3 delle ultime 4.
Sì,
sì, esatto. 3 delle ultime 4. 2 le ha perse, una secondo me proprio perché pensava di averla già vinta, e l'altra ha perso una delle partite più belle che io abbia mai visto, che è quella contro l'Argentina e contro Messi, che era nel suo momento del destino. Ecco, se c'è un neo vero e brutto nell'ultimo periodo della Francia è proprio l'europeo che abbiamo vinto noi, dove loro non sono mai stati gruppo. E quindi più che le scelte di Deschamps, vista anche l'abbondanza di materiale, puoi sbagliarti, ma non puoi sbagliarti di tanto. Io credo che la differenza farà la focalizzazione e la fame di questo gruppo. Dopo quello che è successo all'ultimo europeo, dopo come è finito l'ultimo mondiale, secondo me la Francia ci arriva col coltello affilatissimo.
Infatti io volevo fare 2 premesse a questo round di nuove squadre che faremo vedere. Uno è che la manifestazione corta ha sempre delle caratteristiche diverse dal campionato. Cioè, campionato 38 partite, grosso modo chi ha più costanza vince. Quindi questa è fondamentale. Ricordiamo che l'Italia ha vinto gli europei vincendo ai rigori contro l'Inghilterra, vincendo ai rigori contro la Spagna. Quindi, cioè, esistono veramente delle piccolezze che trasformano una campagna vincente in una campagna perdente. Uno. Due, quello che dicesse il gruppo. Cioè, la Francia che vince il mondiale ottiene l'equilibrio attraverso Giroud, che in quel momento è meno del Giroud di oggi, o meglio, è meno nel senso che quel Giroud lì è un Giroud che fa l'alternativa al Chelsea a Morata. Oggi Giroud è l'attaccante titolare del Milan. La Francia ottiene l'equilibrio facendo giocare insieme Griezmann, Pogba, Griezmann,
Mbappé.
Dembélé, Mbappé, attraverso un attaccante pivot che rende tutto possibile. Per cui io credo che al di là di vedere 11 giocatori che possiamo dire sono i più forti, perché anche adesso giustamente la chat dice Lemar, nomina tanti giocatori, Matuidi, però poi alla fine tutto passi dall'equilibrio.
Sì, sì.
Anche in una competizione del genere.
Con Tchouaméni è ancora più facile.
Esatto.
A proposito di equilibrio, mi è venuto in mente lui. Qualche dato per giocare, perché è inutile fare analisi dati su partite diverse, però solo per stuzzicarvi un po', tra le top in Europa nel girone di qualificazioni europee, la Francia è la squadra che ha vinto più duelli aerei, che crea più occasioni da gol, con un'altra che dopo vi svelo, non ve l'anticipo, che
alla
segna di più, sì,
già capito.
Che segna di... però non lo so se no, è quella che pensa lui.
Potrebbe,
attenzione,
potrebbe non essere.
Che segna di più e basta. Per il resto, dopo vi do.
Qual è la tua? No, vai.
No. Solo per completare sulla Francia, il discorso dell'equilibrio, il discorso del gruppo, sicuramente. Poi, secondo me, soprattutto nello sprint finale di queste manifestazioni, la differenza te la fa tanto se hai quello o quelli che ti risolvono la partita, il quarto di finale, la semifinale, la finale, se hai Messi, se hai Mbappé. Avete visto, e se non l'avete vista mi spiace per voi, la amichevole della Francia con la Germania qualche giorno fa. La Germania ha ballato la Francia a Lione, ha fatto una partita veramente che getta una luce nuova e molto calda sulle prospettive della Germania. Però io guardavo la partita e mentre la Germania sul 2-0 giocava un calcio bellissimo, faceva veramente fare brutta figura ai più forti, io la guardavo con mio zio Nino e gli dicevo: occhio che se questi fanno un contropiede vanno in porta, la partita cambia in un secondo. E la Francia un paio di contropiedi li ha fatti, poi non li ha concretizzati. Ma se tu, pur in una partita dove ti stanno sovrastando, dove sei meritevole di una sconfitta sonora, ma magari è un quarto di finale di un europeo, e fai un contropiede con Dembélé che va da Mbappé, e fai 1-2, e gli altri sono stanchi perché gli altri sono andati a 1000 per 60 minuti in quella partita e in quelle precedenti, e tu invece fin lì hai fatto poco, la giri lì una manifestazione. Sì, sì. Per cui avere, secondo me, Mbappé, così come per l'Argentina aver avuto Messi all'ultimo mondiale, è una cosa molto importante.
Poi hai anche Dembélé, hai Theo Hernandez, gente che quando riparte ti massacra.
No, allora veniamo alla seconda favorita.
Vai,
perché la seconda favorita ci giochiamo la Spagna o la Germania?
No, la Germania come seconda favorita mi sembra eccessivo visto il percorso recente della Germania. Secondo me sono in netta e interessante ripresa. Però la Spagna vive una fase un po' di transizione. Però ecco, più Spagna che Germania.
Va bene,
meno sulla carta.
Vediamo la Spagna.
Sì.
La Spagna, abbiamo detto del punto forte Yamal, nel senso che comunque è un giocatore in grandissima ascesa. Non lo so, io non sono convinto che sia la seconda favorita. Io metto la Germania davanti alla Spagna. Perché la Spagna davanti alla Germania?
Perché nella qualificazione degli europei ha avuto il 73% medio di possesso palla. È una squadra che comunque, se tiene così... È vero che poi devi vincere, devi sempre... Però inizia a tenere 73% medio di possesso palla nelle qualificazioni degli europei. Saranno stati avversari meno forti? Va bene. Però sono numeri clamorosi, a cui aggiungo il 91% di precisione di passaggi. C'è una squadra bella da vedere, ce la ricordiamo anche al nostro di europeo,
forse la squadra che ha giocato meglio,
la squadra più apprezzabile di quello europeo,
indubbiamente.
Poi è vero che le coppe non le vince chi gioca meglio, però la coppa della partita più bella della competizione più bella l'ha vinta la Spagna, probabilmente.
Sono d'accordo con te.
Poi ci sono dei giocatori Sunset, giocatori anche che quest'anno sono emersi, Subimendi, mezzo al campo, che vanno anche a dare più profondità alla rosa, a proposito di profondità.
Merino.
Magari il centroavanti è quello che manca a questa squadra, ma non credo sia neanche così ricercato, avendo quegli esterni lì.
Ma e non poteva arrivare l'europeo al termine di una stagione migliore per Morata, perché quest'anno Morata, secondo me, è, oltre ai numeri, ha fatto uno scatto di maturità, di consapevolezza, anche di autostima importante. E io Morata l'ho sempre visto un giocatore sottovalutato. Dani Olmo, grande interpretabilità e grande classe. Pedri, se sta bene, è un facitore di gioco con pochi eguali. Rodri è il miglior posizionale al mondo. Terzino. Yamal e Nico Williams, non vorrei buttargli addosso troppe pressioni, ma Yamal non c'è neanche 17 anni. È un talento che va preservato, ma è già uno che ti fa cose decisive ad alti livelli. Nico Williams per me è uno degli ultimi eredi della stirpe, mi auguro, ma ne sono abbastanza convinto, immortale delle ali pure. Però è un'ala pura classica calata nel calcio moderno, nel senso che ti porta anche dei gol. Rispetto a quella formazione, io mi auguro che Pau Torres abbia il posto. Credo che rispetto alla Porte possa ambire ad averlo. Non sono, vabbè, qua si parla di gusti, quindi vale quel che vale, ma io sono meno fan di Lenormand di tanti altri, nel senso che secondo me è un applicato, è un difensore che ha fatto una crescita meritevole di questo posto in nazionale negli ultimi anni alla Real Sociedad, ma poi nella grande partita vediamo. E di contro Grimaldo è uno dei migliori laterali sinistri della stagione. Il portiere è forte, la squadra è forte. Deve superare una sorta di complesso che pare clamoroso, ricordando il ciclo dorato della Spagna. Ma se voi pensate alla Spagna delle ultime edizioni di manifestazioni internazionali, sia con la nazionale maggiore che con le nazionali giovanili, penso anche alla finale dell'ultimo europeo Under 21, dove ero abbastanza convinto che avrebbe vinto la Spagna, e invece non l'ha fatto, ha perso la finale come l'ha persa, con quel rigore all'ultimo secondo. La Spagna deve eliminare il complesso del non riuscire ad arrivare fino in fondo, però gli argomenti, secondo me, ce li ha tutti.
Il girone è un po' difficile,
ma è difficile per gli altri.
Gli amici a casa,
vediamo la Germania.
La Germania, perfetto, qua.
Perché a mio modo di vedere la Germania ha innanzitutto un grande allenatore, che è Nagelsmann, che ovviamente è alla prima esperienza da CT, è un allenatore molto giovane, ha bruciato tutte le tappe, perché Nagelsmann è stato all'Hoffenheim, poi all'Lipsia, poi al Bayern Monaco. Al Bayern Monaco ha avuto dei problemi caratteriali, nel senso che non era esattamente un profilo aziendalista, però ha sicuramente dimostrato delle grandi qualità. Ha dimostrato di avere delle idee molto chiare. Ha detto che Neuer sarà il suo portiere titolare a dispetto di Ter Stegen. Ha convinto Kroos a tornare in nazionale, che è un grande equilibratore, per cui diciamo possiamo paragonarlo a quello che Rodri è per la Spagna. E ha un talento formidabile, intendo dire una somma di talento, perché Musiala, Wirtz, Havertz sono comunque tutti giocatori che nella singola partita, perché quando si andrà oltre il girone conta la singola partita, possono essere decisivi, per quanto molto giovani, quindi non con un'esperienza formidabile a livello internazionale.
Ci sono espertissimi e giovanissimi, brillanti. Il mix è probabilmente perfetto, quello della Germania.
Lo vedremo. Nel senso che secondo me la chiave della possibile resurrezione, perché di questo si tratterebbe, della Germania, visto che le ultime campagne sono state veramente dei fracassi, la chiave è da trovare in una fioritura improvvisa e che sarebbe meravigliosa di un gioco, di un collettivo, perché Musiala, Wirtz, Havertz non sono per personalità e per livello della loro carriera quelli che da soli ti vincono le partite a un europeo. Il vedere la Germania l'altra sera contro la Francia mi ha dato veramente una, come dicevo prima, una sensazione calda, perché era una squadra che sembrava esprimersi a memoria. E conoscendo le abilità strategiche e proprio di assemblaggio calcistico di Nagelsmann, sapendo cosa può portare Toni Kroos all'interno di una squadra che si mette a sua disposizione e che si fa far girare da lui, vedendo le connessioni che si possono stabilire fra Kroos e Gundogan, che sono due giocatori meravigliosamente integrabili sul campo da calcio, immaginando Musiala, immaginando Havertz, che secondo me, io ho visto Müller nella grafica, Müller per me può essere un elemento significativo in certe porzioni di partita, ma non può essere un motore di questo progetto. E Musiala soprattutto, Wirtz, cioè lì si può giocare a calcio veramente bene. Quello che io spero di vedere la Germania con base questo pentagono, perché l'altra sera veramente mi sono divertito tantissimo e oggi, guarda caso, ha riproposto la stessa identica formazione nella conformazione offensiva. E sono molto curioso di capire chi possa o debba essere l'altro centrocampista, perché è una scelta cruciale. Servirebbe un Kanté per legare tutto quanto. Goretzka è quell'uomo.
Non c'è.
Goretzka forse è il più indicato, anche se Andrich è comunque uno che sta facendo le sue cose. Goretzka è il più indicato perché darebbe fisicità, darebbe supporto aereo, darebbe muscoli, darebbe anche magari in uno scenario che si incastra perché ti prendono i riferimenti a uomo, sarebbe l'ariete che scompaggia. Però non ha il dinamismo di cui avrebbe bisogno questa squadra lì in mezzo se giocasse con Kroos, Gundogan, Wirtz, Musiala, sì, e Havertz.
Sì, probabilmente all'inizio ne gioca uno in meno, cioè gioca un centrocampista più di sostanza con Gundogan e Kroos. Volevo dire che giocano due, sì, dei tre che vediamo nella tre quarti, probabilmente.
Però la partita dura, sì, 90 minuti, no, abbiamo imparato, sì, come nel calcio dei cinque cambi, il 12esimo, 13esimo, 14esimo uomo siano importanti. Sì, sì.
Però negli 11 quel giocatore effettivamente manca.
Ma la Germania,
negli 11 alla fine manca quel ruolo, cioè non lo trovi nella loro rosa.
No, sì, sì, quello lì, il motorino, quello che sbuca dappertutto, ma che Lele, adesso cantiamo, quel tipo lì di centrocampista, perché poi hai un ragionatore laterale in più che è Kimmich, per me imprescindibile. Vai dentro a sinistra perché che tu metta Gossens, come era indicato, io Raum il mio nome, giocatore che se sta bene è quello che può avere le caratteristiche migliori di tutti. Hai una colonna vertebrale, ora bisogna vedere chi giocherà fra Neuer e Ter Stegen.
Però Nagelsmann ha detto chiaramente che giocherà Neuer.
E secondo me invece sarebbe un errore che Ter Stegen in questo momento.
Sono parole sue in conferenza stampa.
Va bene, cioè sarebbe un errore relativo perché parliamo comunque di Neuer. Però Ter Stegen è fortissimo. Rudiger è una colonna. Manca forse un altro centrale veloce al suo fianco. Sule, Ta. Però anche lì. È una squadra che deve accettare un rischio fantastico per giocare così. È per questo che ti parlo di...
C'è Andrić, il nome che hanno fatto.
Andrić, sì, l'ho detto
bel
prima.
Nome
l'ho detto prima,
ha
giocato titolare sia sì, stasera che la partita con la Francia.
A fare quel ruolo.
Sì, l'ho detto, fa le sue cose. Però... però anche lui non ha sì, ma non ha quelle caratteristiche lì. Poi l'ideale nella nazionale non puoi mai averlo, lì deve essere. È per questo che ti dico che secondo me le chance della Germania passano da una fioritura incredibile, clamorosa, nonché improvvisa, di un impianto di gioco. Nagelsmann può darlo, questi giocatori possono darlo, ma se non c'è questo, secondo me è difficile che possa arrivare fino in fondo con l'individualità, con la malizia, con la presenza, non ancora adesso quantomeno.
Una squadra che è estremamente candidata ad arrivare fino in fondo, ma che ha esattamente il problema che dicevi tu della Germania, è l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è una squadra che ha un talento enorme, soprattutto dalla mediana in su. Noi abbiamo messo Alexander Arnold e non Gallagher, però Gallagher è un altro giocatore che potrebbe giocare insieme a Declan davanti a tantissimi giocatori, perché in questa formazione non vediamo per esempio Saka, non vediamo Grealish. Ha sicuramente un problema dietro, perché dietro Maguire gioca perché non ha un'alternativa, potrebbe giocare Walker centrale insieme a Stones con Trent Alexander-Arnold da destra. Non ha un portiere affidabilissimo, per quanto Pickford nelle manifestazioni internazionali europee e mondiali ha sempre giocato alla grande. E ha un altro punto di domanda, che è il CT Southgate, che ha portato sì l'Inghilterra alla finale dell'Europeo contro l'Italia, però rimane un punto di domanda. Di certo, se parliamo di talento puro, l'Inghilterra forse è seconda solo alla Francia.
Sì, è una generazione molto importante. In Inghilterra, prima di questa tornata di amichevoli, quando dicono che le amichevoli sono inutili, le amichevoli invece sono, a volte hanno molto più peso di quel che si può pensare. In Inghilterra, prima di questa doppia esibizione, erano convinti di avere sì la nazionale più forte o la seconda più forte, comunque di essere serissimi candidati. Credo che da domani ci siano un po' di dubbi in più. È una squadra che ha tanta possibilità di fare bene, tanta possibilità di scatenare un talento straordinario davanti, e anche molto integrabile, perché il Bellingham di oggi con l'Harry Kane di oggi, ieri, l'altro ieri, cioè, ha un'integrazione ideale. Foden, Rashford, Saka, Gordon, Grealish, talmente tanto materiale.
Palmer. Non ho nominato Gordon, però.
Certo, Madison. Palmer. Ecco,
Tony,
Tony
è un attaccante che sì, può giocare sì, 20 minuti in maniera importante.
Ce ne abbiamo detti 10 che potrebbero giocare davanti.
Perfetto. Qual è il punto dell'Inghilterra? Il punto dell'Inghilterra è il gioco. Secondo me al Mondiale l'Inghilterra ha fatto molto bene, è andata fuori con la Francia meritando fino alla fine quantomeno di giocarsela alla pari con chi è arrivato a un centimetro dal vincere il Mondiale e con chi probabilmente aveva la squadra più forte. Ecco, vedendo questa formazione, l'Inghilterra avrebbe bisogno di trovare il modo, e qua forse sta il limite di Southgate, di accendersi, di osare, di latinizzarsi un filo nelle ambizioni. E il modo quale potrebbe essere, Bartri, metti la grafica della formazione, smetterla di andare alla ricerca di un giocatore che anche in questo caso non c'è, che è lì il posto di Alexander-Arnold, che è il posto che tu dicevi di Gallagher. Se tu hai, ma non so se può funzionare, però un sistema con questa difesa a 4, Chilwell che è un bel laterale, se sta bene, detto che se sta bene James secondo me è uno che non può star fuori da nessuna squadra, però e se sta bene è un problema. Perché non provare ad aumentare la puntata sul talento? Toglilo uno lì in mezzo che finisce a fare il figurante, o quasi. Rice è un pilastro.
E te lo puoi permettere se hai Rice.
Metti Madison.
Sì.
Metti Madison con Bellingham, Foden o Saka, Rashford o un altro, e Kane davanti. E organizza una tempesta tecnica del genere.
Tra l'altro, a proposito di tempesta tecnica, c'è un grande giocatore che ha avuto un downgrade nell'Inghilterra, ma che nell'Europeo era fondamentale e che ha dimostrato grandi lampi, che è Mason Mount.
Mason Mount
è stato un giocatore sì, che sapeva coniugare tecnica a senso tattico, senso della posizione in campo. Era una buona mezzala, non era un trequartista solo Mount, però purtroppo ha vissuto una stagione e mezza molto declinante, difficile. Quindi è difficile rimetterlo al centro del progetto.
Sì, certo, certo. Però la mia idea, cioè, che è un pur parlé, perché poi il lavoro di CT è molto difficile. Mi è piaciuto tantissimo come Spalletti in questi giorni ha provato a parlare di sviluppo dell'idea calcistica di una nazionale. Quando parlava di interpretabilità dei moduli, di posizioni, sì, di mezzi spazi, di corridoi verticali. è il lavoro dell'allenatore, ma per un CT è molto più complicato. Sì. Per cui qua a dire devi scatenare una tempesta di gioco come ho appena fatto, un CT potrebbe ridere, dire, tu stai seduto lì e io devo andare a fare l'europeo.
Ho 10 giorni.
Ecco.
Anche di squadra con tanti giocatori in zona palla, è stato illuminante quel discorso.
Sì, tantissimo. Però, insomma... Se io penso al perché l'Inghilterra non abbia vinto lo scorso europeo, e ringraziamo tutti i giorni di questo, e anche il perché non sia riuscita ad andare oltre una squadra più forte come la Francia, pur giocando alla pari con una squadra più forte, la sensazione che mi rimane è quella mancanza di scintilla, di spavalderia, che insomma una generazione sì giovane, ormai consacrata, deve riuscire a trovare. Come la trovi? Con un messaggio tecnico-tattico, credo, non lo so.
Adesso
vai. No, volevo dire, a questo punto vediamo l'Italia.
Sì, no, ci siamo concentrati sulle avversarie dell'Italia, per cui adesso
dobbiamo farla l'Italia.
La formazione dell'Italia l'avevamo fatta vedere qualche settimana
fa. C'è un'altra
fa.
Squadra secondo me veramente forte.
Ecco, io
altre due.
Vi do la mia, no,
una è quella dei dati che vi avevo promesso, no? Che è la più, quella che produce di più.
Che con la Francia ci ritengo veramente.
Allora è quella.
Partiamo da quella qua. Che dice Ste.
Non ho capito quale.
Il Portogallo.
Ah, ecco, che è la mia favorita. Non interessa a nessuno, ma lo dovevo dire.
Allora siamo d'accordo.
Che esterni ci sono qua. João Cancelo, Nuno Mendes, sì. Poi Leao, Bernardo Silva, magari si accentra anche.
Perché Leao a destra?
Perché c'è una confusione fra destra e sinistra. Leao sicuramente sinistra, certo. E Bernardo a destra.
Sì, sono invertiti.
Certo, invertiti. Però comunque esterni clamorosi qua. E qualità nel mezzo.
E un problema. C'è un problema in questa squadra. È il centravanti, ragazzi. Se volete non lo diciamo.
Ah, ma non è questo. Ah, cioè sì, giocherà lui, però ce ne sono altri che possono fare. C'è Gonzalo Ramos che certo. Giocherà c'è probabilmente lui.
O c'è un'altra.
E chi è?
Secondo Felix non è un centravanti, no, ma manca anche lui nei giocatori offensivi.
Fa parte dell'abbondanza di possibilità per un CT che a me è sempre piaciuto tantissimo e che penso che abbia del materiale molto adatto al suo credo calcistico. Però Cristiano Ronaldo
c'è
sarà...
c'è Diogo Jota.
Esatto.
Sì. Diogo Jota è tra i 10 giocatori che hanno segnato più gol nella Premier negli ultimi 5 anni.
Va bene, però siccome l'europeo si gioca adesso... Secondo me, a parità di condizione, Gonzalo Ramos
è titolare.
Indiscutibilmente è anche il giocatore più adatto ad essere il 9 di questa squadra.
Esatto.
Sì. Però Cristiano Ronaldo va all'europeo e non è Cristiano Ronaldo. Secondo me è molto difficile a pensare. Questo è il problema principale, perché poi se rivedi quella squadra, chi cambieresti con un altro giocatore?
Il difensore centrale forse di fianco
Pepe
ce ne sono tanti,
c'è Gonzalo Ignacio, che
c'è anche Silva
molto.
del
c'è
Benfica
Silva. Però Pepe è ancora quel giocatore, ecco, lui sì che nella grande partita metti
quando
Pepe
hai bisogno
nelle condizioni giuste, che prima non ha fatto ovviamente tutti i minuti, ma lo metti ad annullare un grande attaccante e Pepe ha ancora quel savoir-faire poco elegante ma molto efficace per saperti maneggiare la partita. Resto
gli esterni.
Le alternative, anche la presenza di giocatori oscuri ma molto incisivi come Ottavio. Io l'ho sempre reputato un tesoro tattico per un allenatore, giocatore che non sbaglia quasi mai posizionamenti e letture. Palinha non è la mia idea massima di centrocampista centrale, ma è un giocatore che in una squadra che deve far valere il talento dei Bruno Fernandes, del Bernardo Silva, e deve soprattutto liberarli e permetter loro di essere costruttori e poco corridori o meno corridori. Un Palinha è un equilibratore, anche quello determinante.
C'è anche Vitinha che manca.
Vitinha, giocatore con una capacità di prima costruzione di far frullare la palla che hanno pochi. Per me il Portogallo è fortissimo.
E non è un caso, infatti, che abbiamo visto nazionali con tantissimi giocatori offensivi, ma prendendo le qualificazioni agli europei, il Portogallo con la Francia è la squadra che crea di più, che tira di più, che fa più gol. Un motivo ci sarà.
Penso anch'io.
Bart, allora, prima dell'Italia vediamo l'Olanda, perché è un'altra squadra molto reclamata dalla chat.
Abbiamo fatto un altro errore sulla grafica, evidentemente un refuso, il portiere è difficilmente
più facile
sarà Rui
che
Patricio.
Sia Diogo Costa e non Rui Patricio.
Molto più facile, mi ero concentrato sul resto della squadra.
Allora, l'Olanda secondo me vale molto per gli underdog, cioè l'Olanda ha una serie di giocatori che sono cresciuti nel corso di questa stagione, e parlo di Xavi Simons, parlo di Commeners, parlo di Zirze, che qui non è neanche in formazione, che però arrivando con l'hype positivo possono contribuire a un buon campionato europeo.
Anche Frimpong, che potrebbe dare il cambio a Dumfries probabilmente.
Esatto. Gakpo è un giocatore che in nazionale... Questa è un'Olanda vera, e infatti intrigante, perché è un'Olanda che gioca all'olandese, ha un CT che ha fatto alti e bassi nella sua carriera, ma che ha l'idea del calcio all'olandese. La troviamo a 4, la troviamo a 3, la troviamo fluida, adattabile, la troviamo con del talento, la troviamo anche con delle sorprese, perché secondo me avremo delle partite all'europeo in cui la formazione dell'Olanda ci creerà degli sconvolgimenti. Però è una squadra che ha degli incastri che funzionano. Forse non ha ancora la maturità, forse non ce l'avrà mai la maturità questo gruppo per poter vincere un europeo. Però dopo qualche anno io vedo un'Olanda che giocherà all'olandese, e quindi saranno partite
c'è
da vedere.
Young. C'è De Jong, non abbiamo messo lì.
Certo.
Però cioè, per c'è dire che
De Jong ha la prima maglia a centrocampo e gli altri si disputano le altre, perché è De Jong. Però questi due infortuni alla stessa caviglia in questa stagione...
Però per dire che, allora, probabilmente prima abbiamo visto le favorite... Qui abbiamo visto una squadra che può far male, perché potrebbe benissimo uscire al girone o al turno successivo, oppure attraverso, perché poi gli incastri sono strani, no?
Sì, anche perché il girone oggi, dell'Olanda è difficile.
Sì, oggi noi oggi sappiamo Zirze che valore può portare all'Olanda, no? Cioè obiettivamente no, nel senso che ha poche esperienze internazionali, ha poca coesione col gruppo. Noi non sappiamo come si sente Zirze quando entra in quello spogliatoio, perché lui è abituato a giocare in una squadra come il Bologna, dove è l'attaccante titolare, ormai ha la critica dalla sua, ha un gioco ben determinato, perché Zirze è un giocatore, poi lo vedremo anche nei dati sul campionato italiano, un giocatore che ha impatto numerico e statistico importante. Non sappiamo come sarà in un gruppo nuovo, però no, sono tutte variabili che fanno pensare che l'Olanda possa essere una squadra
anche solo se prendi il
1-2.
Sì, però poi lì ci sono tante cose da incastrare, infatti parlavo di incastri, però c'è materiale. CT Zirkzee, se io CT posso andare all'europeo e i miei tre attaccanti centrali, una squadra che attacca con tante cose, con tanti uomini, ma i miei tre attaccanti centrali sono Depay, Zirkzee e Weghorst, io non mi lamento, tutto sommato.
Tutt'altro.
Perché sono giocatori dai quali so cosa mi può arrivare, tutti diversi l'uno dall'altro e tutti di buon livello. Depay abbiamo visto cosa può fare anche solo in 10 minuti di partita, se ha la luna girata dritta, perché quello è sempre stato un po' il problema di Depay.
Infatti a me sembra più affidabile Zirze, se dovessi proprio...
E... dipende dal momento, perché Depay se è in un momento di forma probabilmente...
Ma tanti giocatori
spacca la parte. Weghorst a me è un giocatore che non piace tantissimo.
No,
non
però...
Però hai visto l'ultimo mondiale. Weghorst poi alla fine cosa ti porta? Si è fatto prendere a Manchester United, che forse... ha avuto una vampata un po' di ottimismo.
Ma gli europei mondiali fanno un po' quell'effetto.
E infatti devi puntare anche su quello. Ripeto, sì, sono un CT di una squadra un po' alla ricerca della, non tanto della propria identità, perché come ho detto prima ne ha di identità l'Olanda, ma della propria dimensione. E vado a un europeo con questi tre attaccanti davanti, penso ad altro e non al problema degli attaccanti. E sappiamo quanto il problema degli attaccanti possa essere un qualcosa di...
Ricordiamo Ronald Koeman, CT della nazionale olandese. Certo. Vediamo le ultime due nazionali. Vediamo la nostra e il Belgio, sì, perché è molto reclamata dalla chat.
Questa allora è la formazione schierata da Luciano Spalletti nel match contro il Venezuela. Con
ammazza Bart, qua ci fai...
Di Lorenzo, buongiorno. Scalvini, Cambiaso, Locatelli, Bonaventura.
Prima partita.
Frattesi, Chiesa e davanti. Matteo Retegui, sì, la sì, prima partita.
Allora, secondo me la seconda versione dell'Italia, quella contro l'Ecuador, è la più verosimile all'Italia che sarà. Cioè, perché Barella non può non giocare, perché Darmian giocherà, perché Spalletti l'ha detto ieri in conferenza stampa, fine della partita, il blocco Inter è troppo importante per questa squadra, no? Era come un po' il blocco Juve ai tempi, no? Quindi il fatto che l'Inter abbia Darmian, Bastoni, che è sicuramente un titolare di questa squadra, e punto di domanda Acerbi,
sì,
è molto più affidabile della difesa che abbiamo visto contro l'Ecuador, perché diciamoci la verità, era una difesa abbastanza di prospettiva, però non affidabile al momento. Barella non può giocare in questa, non può non giocare in questa nazionale. Io credo che oggi Pellegrini e Zaniolo siano più avanti, e credo l'unica cosa è che Retegui sia l'attaccante titolare della nazionale.
Ad occhio, vedendo tutte le formazioni, se in tutti i reparti, portiere, difesa, centrocampo, ce la possiamo giocare ad occhio, davanti, vedendo le altre formazioni, la profondità della rosa, il talento, la qualità rispetto alla nostra, c'è un abisso. C'è proprio un abisso.
Se
rispetto
a un abisso, comunque,
rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso.
Sì. Però, anche qua è un po' il discorso che facevo sulla Germania. Le nostre chance passano dalle idee di Spalletti.
No, ma infatti questo non vuol dire niente. No, cioè, io stavo solo giocando tra i reparti. Poi alla fine cambia. Tant'è che non abbiamo citato l'allenatore del Portogallo. Cioè, perché poi ci sono anche gli allenatori CT.
L'ho detto, per me
i CT che contano.
Per me al materiale perfetto ed è l'uomo che può prendersi una, cioè, grande rivincita e anche,
come dicevate, una grande gruppo strada. Quello sicuramente, sì, però ad occhio, sì, come valori assoluti
e per lo stesso
hanno sempre vinto i gruppi,
certo, no, che hanno sempre vinto i gruppi,
è così.
Sì, sì, però hanno vinto anche gli incastri giusti al momento giusto, e per il Portogallo il cambio di guida tecnica per le idee che ha Martinez rispetto al comunque troppo criticato predecessore, può essere la chimica giusta con questo tipo di giocatori e con questo tipo di selezione. Però tornando all'Italia, le idee di Spalletti faranno la differenza, sono molto curioso. Queste due partite lasciano delle cose, sia in tema cose da seguire che in tema cose da abbandonare. Sono convinto che la forza che chiederà Spalletti alla sua squadra dal punto di vista proprio dello stare in campo sarà quella di essere difficile da leggere e da prevedere. Da qui i discorsi che ha fatto in questi giorni, per me assolutamente illuminanti. Poi bisognerà vedere lo stato di forma, bisognerà vedere l'allineamento delle stelle, perché ovviamente abbiamo parlato in nazionali che,
guarda,
sulla carta sono
qua dell'Italia che ha vinto l'Europeo, l'allineamento delle stelle è stato straordinario. Io vorrei dire due cose sull'Italia. Allora, innanzitutto che c'è un giocatore che è Zaniolo, che ha un riscatto con la Aston Villa legato all'80% delle presenze, che difficilmente raggiungerà, e per cui è difficile che Zaniolo giochi tante partite da qui a giugno, ok? Però Zaniolo lo ha dimostrato.
È una buona notizia o una cattiva notizia?
Sai che è una bella domanda, non ho una risposta. Però ho pensato che possa essere anche una bella risposta, una bella notizia. Perché un Zaniolo riposato, carico, con la voglia di tornare a giocare in Italia, che voglia fare un grande europeo, che ha dimostrato l'altra sera che comunque il rapporto con Spalletti, il suo rapporto con la maglia azzurra, lo fanno rendere tanto, può essere una risorsa importante.
Sì, riposato sarà riposato di sicuro, perché negli ultimi mesi e mesi non è che abbia giocato tantissimo.
Ma chi è il tuo terzo, Ste? Cioè, non è lui. Cioè,
il terzo chi è?
No, chiedevo proprio perché
chi sono gli altri due? Retegui?
No. E Chiesa. No?
Sei così sicuro che sia Chiesa? Beh. Non è Pellegrini?
No, Pellegrini no, più. È mezzo a campo.
No, Pellegrini lo fa giocare davanti.
Allora Chiesa, Pellegrini, non lo so, io pensavo a me Barella, Pellegrini con Giorginio, ecco.
Però a me adesso sembra che lui così, stia giocando 3-4-2-1 con Barella e uno tra Giorginio e Cristante, motivo per il quale la domanda è: Locatelli farà parte? Perché attenzione, ricordiamo una cosa molto importante: sono 23, non 26 come all'europeo. Quindi questa cosa vuol dire che se gioca così o va Locatelli o va Cristante o va Jorginho. Cioè, nel senso, vanno due di questi tre. Davanti abbiamo Zaniolo, Pellegrini, Chiesa, Raspadori,
Retegui.
Retegui, Politano. Dimentico qualcuno?
Allora, per me Chiesa è
Frattesi non l'hai citato.
Sì, ma per me, ragazzi, Chiesa è imprescindibile.
Chiesa io lo davo per scontato nell'11.
Sia proprio in condizioni inutilizzabili, ma Chiesa è imprescindibile. E ci deve essere una punta, a seconda delle caratteristiche dello stato di forma. Retegui, Raspadori, è un giocatore che secondo me, al quale Spalletti potrebbe affidarsi, nel senso che sai cosa ti può portare. Io continuo a pensare che ci voglia un altro giocatore di creazione comunque offensivo.
È il terzo che ti chiedevo,
certo. Pellegrini, Chiesa e il centravanti. E secondo me potrebbe essercene anche un quarto, che è l'esterno destro.
Che allora è il quarto che perché io Pellegrini lo consideravo
sì,
nel centro. Però va bene.
Io continuo a vedere l'Italia.
Chiesa esterno.
Poi,
comunque, Chiesa
3,
che fa 4, il suo ruolo base.
Con tre centrocampisti e tre attaccanti.
Ecco, poi schierali come vuoi. 3 a 4, però.
Esatto.
Tre attaccanti.
Io non
Chiesa.
Sono d'accordo. No, io non sono d'accordo perché secondo me Spalletti punta sul blocco Inter e quindi Acerbi,
Darmian, Di Marco
e
Bastoni
saranno titolari. Darmian giocherà, Di Marco giocherà da una parte, Bellanova, Cambiasso giocherà dall'altra parte, o Jorginho, Locatelli o Cristante.
Ragazzi, Di Marco non gioca?
Sì, a sinistra.
Sì, 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 a sinistra.
Darmian
e Di Lorenzo non gioca?
O Di Lorenzo, Bellanova? O Di Lorenzo, Bellanova. Di Lorenzo può fare anche il
Darmian.
E secondo me è un giocatore volubile, no? Che tu lo porti e può giocarti in quelle due. Anche perché Di Lorenzo contro l'Ecuador è entrato giocando alto a destra ed era una prova. E secondo me non l'ha fatta bene. Secondo me se deve giocare in quel modo, Di Lorenzo è meglio. No, Darmian.
Se fa il terzo dipende da chi sono gli altri due, allora. Perché gli altri due in una costruzione poi fanno i due centrali con Di Lorenzo,
esatto,
che si allarga.
Esattamente.
Quindi dipende. Potrebbero essere, per esempio, Bastoni e Mancini.
Io credo che in questi 23 entrerà Scamacca. Cioè che Scamacca comunque è l'alternativa a Retegui per giocare in quel modo lì. E che Raspadori
rimanga a casa?
No. No, ci sarà. Ma Raspadori può giocare anche nei due sottopunta. Cioè può giocare anche al 60esimo, perché ricordiamo che le partite non sono fatte di 90 minuti. Raspadori può entrare al posto di Frattesi e giocare gli ultimi 30 minuti sotto punta.
Comunque la risposta alla tua domanda, almeno la mia risposta, è Politano.
Ah, ecco, ero curioso di sapere chi era il tuo terzo lì. Cioè, al di là
per
che sia 4-3-3, 3-4-3.
Caratteristiche, perché sarebbe stato Berardi, ovviamente. Ma per caratteristiche Politano ha quelle caratteristiche lì. A meno che Spalletti non voglia veramente rivoluzionare il modo di giocare. Ho poco tempo a disposizione e queste prove, secondo me, non è che si abbiano dato proprio grandi entusiasmi, al di là delle sottolineature giuste del CT sulla eccessiva sottovalutazione degli avversari, su condizioni che si è andato a provare. Però si è andato a giocare negli Stati Uniti con squadre sudamericane, devi andare all'Europeo. Non lo so, vediamo. Per me il concetto anche dell'adattabilità, cioè, sarà la scelta sugli uomini. E quindi Di Lorenzo, due centrali, Di Marco,
Barella Pellegrini
e quello che li mette a sistema cambia tante cose, perché se vuoi giocare con Jorginho, allora sì, devi irrobustire un po' i bordi. Se invece vuoi giocare con Locatelli o con Cristante, puoi permetterti qualche slancio offensivo in più. E poi Chiesa, ripeto, per me è imprescindibile. La punta, vediamo. E io penso e spero che ci possa essere un giocatore offensivo in più, Mancino, che gioca a destra.
Orsolini, come lo vedete?
Orsolini è un Mancino che gioca a destra. Orsolini, al di là del discorso puro sul livello, è un giocatore che ha bisogno di condizioni abbastanza date per toccare i propri picchi di rendimento. Orsolini è un giocatore che dà il meglio di sé se viene servito sulla corsa e con spazi a disposizione, in ritmo e con spazi a disposizione. Nella nazionale italiana non credo sia facilissimo. L'immagine mia di Orsolini devastante è cambio di campo,
certo.
Precisissimo. Orsolini che arriva in corsa,
punta
la squadra avversaria che deve scalare, o meglio deve basculare dall'altra parte, uno contro uno sterzato all'interno, guai per te,
o cross o calcio, sì.
Io credo che per Orsolini dipenda molto anche dalle condizioni di forma in cui arriva a maggio.
E poi le devi portare sei,
esatto,
cioè
poi
sei attaccanti,
poi devi fare una scelta. E Politano in questo senso è un giocatore Spalletti, perché comunque è stato un fedelissimo dello scudetto e ha dei punti dalla sua. Però Frattesi, che ci sarà sicuramente nei 23, dipende come Spalletti ha idea di giocare.
Sì, ma
altra domanda, Bonaventura,
nei centrocampisti, cioè,
in questa disamina, Bonaventura dove lo vedete?
Quanti attaccanti e quanti centrocampisti si possono... Io questo non lo so.
No, la scelta la fai tu. Devi portarne 23.
23,
tre portieri.
Più o meno porti 5-6 attaccanti. Cioè, tra esterni, offensivi e attaccanti. Questo non è...
È un po' un problema.
Questo è il tema. Cioè,
c'è Sharawi anche da considerare. Bonaventura, dipende da come vuoi giocare. Io due mezze ali di tre quarti le porterei. Però se poi hai il roster ridotto, allora ne porti una sola, perché poi al limite metterai lì Frattesi, metterai lì Barella.
Però anche Bonaventura ci sta nei set.
Spalletti ha fatto molto affidamento su Bonaventura e Bonaventura ha ripagato la fiducia.
Proprio perché può interpretare,
sono pochi.
Poi ricordiamo che c'è Zaccagni, che comunque Zaccagni è un pretendente,
certo.
E anche se Spalletti non lo ha considerato molto, perché va detto, no? Cioè, nel senso, lo ha convocato, ma non lo ha fatto giocare con la stessa regolarità con cui ha fatto giocare altri. E
c'è da dire anche che la stagione di Zaccagni scorsa è stata eccezionale.
Questa
è un po' più normale, ecco.
Infatti, quanto sarebbe bello se Spalletti avesse iniziato un anno prima. Perché se avessi iniziato un anno prima, Spalletti avrebbe visto i giocatori anche solo in allenamento. Perché io credo che Spalletti, come tutti i grandi allenatori, sappia riconoscere il calciatore. E per riconoscere il calciatore lo devi vedere, allenare, chiacchierarci. E sia un passaggio fondamentale. Per cui, per esempio, facciamo l'esempio adesso di un giocatore che io credo non sarà nei 23. Luca. Lui lo ha portato perché voleva conoscerlo, perché Spalletti Luca, certo, non lo conosce, quindi lo ha visto e avrà fatto le sue valutazioni, qualsiasi siano, no? Al netto che ha avuto dei fastidi fisici Luca, così come Luca, lui ha bisogno di conoscere di persona tanti giocatori. E purtroppo Spalletti ha fatto settembre, ottobre, novembre, marzo, 4 sessioni, sono troppo poche.
È vero, e 23 sono pochi, per cui io credo che nei ballottaggi avranno più chance i polivalenti degli specialisti.
Tipo Bonaventura.
Tipo Cambiaso.
Vabbè, Cambiaso.
Cambiaso è un giocatore che secondo me nei 23 tetteri a Luca 25.
Può fare sia difensore che centrocampista.
Sì.
Sì, sì.
Sì.
Vediamo il Belgio?
Andiamo di Belgio. Ecco qua.
Vai, che ci manca il Belgio.
La più cinica nel girone di qualificazioni agli europei. La squadra che ha trasformato di più in gol le occasioni create.
Il Belgio ha ancora Vertonghen, manca solo il Del Verold dietro per fare la storia. Allora, a me fa impressione come Belgio e Olanda si alternino nel... Sono due paesi molto piccoli che alternano fasi di grande talento a fasi di scarico, a fasi di difficoltà. Questo chiaramente non è la Golden Generation del Belgio che aveva qualche anno fa. Non è il Belgio di Hazard, non è il Belgio di Kompany.
Però.
Però ovviamente un po' di talento c'è, perché sì, già che hai Kevin De Bruyne...
C'è anche Trossard. Dopo. Che potrebbe fare il titolare al posto, per esempio. C'è comunque un giocatore molto forte,
sì,
come esterno.
Sì, al posto di Kettler. Però mi piace. Bakayoko sta mettendo in mostra cose interessanti.
C'è un'ala dell'Everton.
C'è Openda.
Openda dell'Ipsi, c'è sì, il centrocampista del Lione, di cui Mangala. Si parla molto, molto bene, esatto, Mangala.
Sì, ma il problema gigantesco, dentro, ragazzi, al di là del fatto di non avere a disposizione il miglior portiere del mondo, che fa della differenza, ma il problema gigantesco
è dietro. Si è fatto male, ricordiamo.
Sì, il menisco. Problema gigantesco dietro. E vediamo, è vero che non è di sicuro la Golden Generation, che però ha fallito. La Golden Generation ha fallito. Soprattutto lo scorso europeo, che secondo me è stato il momento in cui erano più forti, più maturi, più completi, e noi li abbiamo buttati fuori con pieno merito, con una lezione, bravo, con una lezione. E quindi adesso c'è un reset, c'è una ripartenza, ci sono dei ruoli veramente scoperti, perché poi allora, perché Belgio e Olanda ciclicamente si ripropongono? Perché hanno delle scuole e perché formano. Anche i campionati sono formativi, e questo
le scuole calcio, sì, le strutture, sì, sono da studiare,
idee, ma sì,
sono grandi come la Lombardia
da decenni. E, però in questo momento c'è una carenza anche di prospetti nel ruolo di difesa, il terzino sinistro. A me c'è De Kuipers che piace abbastanza il Bruges, però cioè, oggi se lo ragioniamo per una nazionale ambiziosa, un europeo è immaturo. Non lo so, ci sono anche un po' di questioni interne. Dall'ultimo mondiale il Belgio è uscito malissimo anche proprio a livello di rapporti interpersonali. A volte in queste situazioni trae fuori qualche sorpresa, però insomma, vedendo la formazione mi sembra che ci siano squadre più attrezzate per fare meglio.
Ricordiamo che
è per questo che dicevo del girone, che forse è il girone più morbido. Però potrebbe essere morbido anche per le rivali. La Slovacchia, l'Ucraina sono squadre che sono...
Anche perché ricordiamo che in questo tuo ragionamento nel ranking il Belgio guadagna quella posizione nel girone, ma offre una posizione di possibile chance alle altre.
Certo.
Ricordiamo anche che il CT del Belgio è Domenico Tedesco,
sì.
che è un connazionale, per quanto sia meticcio, che ha allenato in Germania, in Bundesliga, bene, lo Schalke.
Allenatore con idee e con metodologie.
È arrivato con merito, al Belgio. E il Belgio forse è lì. Io credo che in queste situazioni bisogna giocare con le aspettative. Il Belgio della Golden Generation era un Belgio che aveva tante aspettative, un allenatore come Martinez che arrivava da buone stagioni all'Everton, e era un Belgio che era, essendo il Belgio, quindi non la Francia, era condannato a vincere, perché comunque era il Belgio di Lukaku, Hazard, Miralles, adesso mi scordo altri giocatori fortissimi probabilmente,
De Bruyne, Courtois,
Compagnie, era condannato a vincere. Questo è un Belgio che obiettivamente non è condannato a vincere.
No.
Quindi sarà curioso vedere, senza l'essere condannato a vincere, il Belgio, come l'Olanda che non è condannato a vincere, come la Croazia che è una squadra che adesso non abbiamo visto, cosa possano fare, perché poi in una manifestazione corta,
ecco la Croazia,
cioè se tu fai bene, Pasalic lì in alto a destra lo vedo un po' male,
è l'unico posto dove puoi mettere,
ok, però cioè se tu fai bene due partite e superi il turno successivo sei lì a lottare, questa è una squadra oh,
centrocampo.
Va bene che Brozovic sta facendo come andare a correre al parco, perché in Arabia Saudita corre per se stesso.
Ma questo ha un'incidenza, ma,
però guarda che squadra.
C'è anche Vlasic.
Ma bravo. Allora, la Croazia ha un problema. La Croazia è forte. Quel centrocampo lì.
Sì, è la prima cosa che balza all'occhio. Dice, ok, se ho quel centrocampo.
La Croazia ha una continuità. Dimmi.
Posso dirti?
Sì.
Forse solo l'Inghilterra ha un centrocampo migliore.
Forse anche la Spagna. Io continuo
la Francia non ha un brutto centrocampo.
A pensare al centrocampo della Spagna. No,
però la Croazia.
Ma che gente è?
Sì, ma la Croazia ha un problema. La Croazia ha tantissime qualità, quel centrocampo lì, un'identità di gioco, una continuità di ciclo, risultati che sono arrivati anche all'ultimo mondiale. La Croazia è stata una realtà molto positiva. Però quello che si è notato nell'ultimo mondiale, secondo me, ha continuato a notarsi in misura crescente durante il percorso di qualificazione all'europeo, arrivando all'ultima esibizione, perché ho dato un'occhiata a Croazia-Tunisia e ho visto una squadra paradossalmente, ma per niente paradossalmente in realtà, un po' appiattita su queste certezze. E quindi cosa potrebbe dover fare la Croazia per darsi una vampata in più di possibilità? Perché già secondo me al mondiale è andata un filo oltre il proprio reale valore, cioè la propria reale espressione all'interno, sì, delle partite, perché poi il valore quando hai sua maestà Luka Modric, il valore è sempre massimo. Però rimetti per piacere la formazione, Bart. Io vorrei fare una provocazione, cosa che probabilmente non succederà, perché comunque c'è questo accomodamento, tra virgolette, su un modo di giocare che ha prodotto tanto. Io cambierei un attimo le dinamiche. Il problema vero della Croazia è l'assenza di un vero bomber. Ma non di un vero bomber, di un vero attacco.
Sì, di giocatori offensivi.
Di un vero attacco.
Pasali,
tutti e tre quelli avanti.
Perisic non si sa neanche se ci sarà.
Però quelli sono... Ecco,
la bravo. Riserva di Kramaric c'è ancora Petkovic.
Nelle ultime manifestazioni. Quindi io ti dico, prendo questa formazione in blocco, magari ragioni su Erlich, magari Juranovic sta facendo bene, a me piace anche il terzino destro del Bayer Leverkusen, che ha fatto
delle
porte Stanisic, che è il suo cambio. Ma tu prova a togliere da questa cosa Pasalic e Perisic, perché Pasalic lì è il posto in cui gioca in nazionale, ma è un po' diverso. Tieni quella struttura lì, metti Vlasic a fare il trequartista centrale, detto che Vlasic, se giocherà, sarà in concorrenza con Pasalic per quel ruolo di alto a destra. Però togli la certezza Perisic, che non può essere certezza in questa fase, o meglio, non dargli un ruolo da titolarissimo intoccabile, e metti un'altra punta.
Ci fosse Davor Šuker.
Ma c'è Ante Budimir, che sta facendo una liga clamorosa, sì, anche quest'anno. Per le caratteristiche di Kramaric e per le caratteristiche di questa squadra, che ha tantissima proposta e magari non tantissimo sbocco, un bomber, un giocatore fortissimo nei contrasti aerei, come Budimir, con Kramaric e Vlasic sotto, 4-3-2-1.
Sì, c'è anche Petkovic in panchina, che risorge Petkovic sempre nelle competizioni nazionali.
La sterzata per dare, sì, un filo più di imprevedibilità e magari anche un filo più di stimolo,
sì, non
tecnico,
avendo gli esterni offensivi,
questa,
in effetti,
vista,
sì,
soprattutto la stagione di Budimir.
Sì, sì. Mi piace. Va bene. Ste, è il tuo momento dei grandi quiz sulla Serie A. Sei pronto?
Sono carico. Cioè, più che altro perché io sono
va a finire
bello
male.
Sereno.
Spieghiamo anche questo momento, che è, diciamo, una prima volta, diciamo, a Taconasso, in cui Stefano Ferré ha portato dei dati, delle classifiche molto, molto precise su determinati aspetti dei calciatori di Serie A. Emanuele Corazza e Stefano Borghi dovranno cercare di compilare le classifiche in base alle richieste di Stefano Ferreira.
Con quante vite?
Con quanti errori gli concediamo?
100?
Io direi non più di due.
Non più di, due errori, dai.
Comunque devo dire una cosa, Bart, che sì, il bello dei quiz è che gioca anche chi è a casa, quindi...
Chiaro.
Chiedi subito
proveremo
l'aiuto.
Indovinare. No, proveremo a indovinare. Io direi giù i tablet durante il quiz.
Giusto.
E solo io lo posso
fare. Se è top 5, secondo me abbiamo 3 vite. Se è top 3, abbiamo 2 vite.
Okay.
Va bene.
Allora,
non so come si deve fare il conduttore. Il conduttore dice il titolo del quiz e da via. E io e Ste giochiamo insieme.
Ok. Allora, top 5 attaccanti che recuperano più palloni.
Serie A?
Tutto Serie A.
Quante vite?
3. Top 5.
Dopo 3 abbiamo finito. Sì. Allora io ne dico uno.
Sì.
Gudmundsson.
È considerato attaccante?
Sì, giustamente sì.
C'è.
Ok, bravo.
Posizione numero?
3.
C'è posizione numero 3.
Ok. Mi fermo io. No. Ho detto...
Allora, non lo so, queste cose qua sono. E...
possiamo anche ragionare insieme.
Ragioniamo.
Poi... Allora, io penso che due giocatori che potrebbero rientrare in questa classifica sono Zirkzee e un attaccante dell'Inter.
Zirkzee, un attaccante dell'Inter, sì, attaccanti che recuperano più palloni.
Sì, sugli attaccanti siate un pochino, non siate rigidi, siate un pochino elastici.
Ok, ce l'ho. Ce l'ho uno.
Vai.
Secondo me, per come gioca e se c'è Gudmundsson, però dobbiamo decidere insieme se dirlo.
Va bene, tu.
Sulle.
Sulle, recuperi.
Per come morde, per come...
Non lo so se mi giocherei sulle. Allora, dobbiamo pensare a squadre che recuperano palla in alto. Squadre che recuperano palla in alto ci porta.
Ah, ce l'ho uno.
Ok,
vai, dillo.
No, le ho, io sono lontanissimo da un nome. Vai.
Secondo me potrebbe esserci l'Oriente.
L'Oriente. Sto facendo una stagione parecchio opaca l'Oriente, eh. Però magari tu dici... Vabbè, giochiamoci uno dei suoi
buttatevi,
nomi.
Buttatevi.
Sì, Sule.
C'è ed è il numero uno.
Perfetto, bravo. L'Oriente allora però non lo giochiamo. Lo perché secondo me non c'è l'Oriente. C'era l'Oriente?
No, aspetta. No, non vale così. Zirkzee.
Zirkzee.
C'è.
Perfetto. Allora.
Ed è il numero 5.
Benissimo.
Quindi 1, 3, 5.
Ce ne mancano due.
Secondo me
4. Io ti dico, secondo me sono Sule e Thuram.
Sule l'abbiamo già detto.
No, non l'abbiamo detto.
Sì, Sule
è il numero 1.
Certo. Ah, certo. Il numero 1. Ok, allora secondo me sono l'Oriente e Thuram.
L'Oriente e Thuram.
Cioè insieme?
Ah, te le giochi così?
Certo. Te le giochi?
Certo. Te l'ha mandato le domande prima, sicuro.
No, non l'ho viste.
Ci giochiamo l'Oriente e Thuram. Sì, sì.
Allora, Thuram.
Ok.
Non c'è.
Eccoci. Ok, l'Oriente?
C'è.
Perfetto.
Ed è il numero 2.
Perfetto, il numero 2. Manca il 4.
Manca il 4. Qui vi do...
abbiamo perso una vita.
Avete perso una vita, avete ancora due per trovarne uno. Io vi do solo un indizio, ma solo uno. Rifletti su quello che dicevi, chi recupera palla alto, ma anche chi deve recuperare tanti palloni, perché vuol dire che la palla magari la tengono di più gli altri. Quindi
è giusto.
Recuperi la palla in alto, ma nello stesso tempo devi anche recuperarla tanto tu.
Sì.
Ecco perché non per forza devi pensare ai top della classifica sempre.
No, certo. Quindi una squadra con non tantissimo possesso palla.
Però secondo me la Salernitana non ce n'ha uno. Il Sassuolo abbiamo già detto l'Oriente. Sì.
Anche il Cagliari secondo me non ne ha uno.
No, perché giocano troppo alternati.
No, ma anche perché non recupera tanto palla in alto.
Sotto abbiamo...
La Fiorentina va a prendere in alto, però ha tanto la palla.
No, secondo me non è la Fiorentina.
Vedi che alla fine i miei indizi...
Allora, certo. Secondo me potrebbe essere, però gioca troppo poco De Catelare. Sotto abbiamo l'Udinese, però l'Udinese secondo me non ne ha uno.
Che bravi in chat. Io tanto voi non la vedete, però qualcuno in chat davvero bravo per fare dei nomi: Salvatore Esposito, Jimmy Cook, Dani Favilli.
Potrebbe avere però
Creator 5G
che va a recuperare la palla. Il Torino sotto che allora abbiamo detto Udinese.
Il secondo ci manca, vero?
Udinese.
No, vi manca il quarto perché il secondo è l'Aventino.
Udinese, Salernitana, abbiamo nominato Udinese, Salernitana, Cagliari, Sassuolo. Chi delle squadre? L'Empoli? Ce l'ho.
Perfetto.
Ho indovinato.
Perfetto.
Ho vinto.
Basta, non lo diciamo neanche, abbiamo vinto.
Ho vinto. Cambiaghi.
C'è ed è il quarto, bravo. Oh. Ce l'avete fatta solo per
rendere. Io non ho detto mezzo, ce l'ha fatta lì.
Alto a sinistra.
Ce l'ha fatta lì.
Ce ne sono altri 15 di quiz così che ho preparato.
Che però faremo entro la Pasqua del 2049.
Scherzo. Facciamo settimana prossima.
Sì,
andiamo così.
Bellissimo. Vai con i prossimi.
Vado col prossimo. Vi faccio. Ok. Top 5 centrocampisti con più duelli vinti.
Frendrup.
Volevo dire io.
No, però aspetta, Frendrup è recupero di palla. Duello è un'altra cosa, anche perché la definizione statistica di duello è assai particolare. Vabbè, però voglio farla breve. Voglio sprecare le vite. Frendrup.
C'è?
C'è.
Ed è il numero 2.
Bravo.
Frendrup.
Secondo me sai chi c'è? Rabiot.
Rabiot sui duelli. Rabiot.
C'è numero 3.
Perfetto.
Poi sai secondo me chi c'è?
Sì. Duelli vinti. Vabbè, provo a mettere un banale
Barella
o Çalhanoğlu. Anche io ti stavo dicendo un banale Barella, però mi è venuto in mente Çalhanoğlu, perché Barella ne ingaggia veramente tanti.
Quindi no, sto zitto, perché Barella. Il mio quindi può
per
essere
me, per me più duelli vinti Barella,
Barella, Barella, Barella, Barella, Barella. C'è ed è
non
quarto.
C'è né Barella né Çalhanoğlu. Wow, perché tu dicevi ne ingaggia tanti, quindi
però abbiamo tre vite, quindi ne abbiamo persa una.
Anche se su Barella e Çalhanoğlu dovrei essere preciso.
No,
va bene, allora ne avete persa una. Ne avete persa una, dai.
Sì. Duelli vinti. Allora, aspetta, ragioniamo un attimo. Arthur?
Duelli?
No.
No, per carità, hai tirato fuori dei nomi che mai avrei detto. Arthur, ci giochiamo Arthur.
No, ma
ci giochiamo Arthur. Dai, che se sbagliamo.
Troppo impulsivo.
Arthur.
A volte essere impulsivi premia. C'è.
Certo.
Ed è il numero uno per poco sopra Frendrup.
Al numero uno.
Grande. Quindi allora, Fiorentina abbiamo detto, Inter abbiamo detto, Juve abbiamo detto, se nel Milan non c'è nessuno.
Non c'è nessuno.
E Lazio purtroppo ha cambiato troppo Rovella, Cataldi.
C'è
quindi
qualcuno dell'Atalanta, mi inserisco.
C'è qualcuno dell'Atalanta? Dai, è lui.
Appunto.
È lui.
Ste?
No, dai.
Martin. Martin Deron.
Non c'è.
No!
Io avrei detto.
Ma c'è qualcuno dell'Atalanta?
Io avrei detto un altro.
Hai?
Ederson.
C'è. Bravo, c'è Ederson, numero 5 in chat, anche
abbiamo
bravissimi.
Solo una vita.
Avete solo una vita? No, vi manca il numero 4.
Come sempre.
E devo dire la verità, in chat nessuno mi sembra di vedere che abbia indovinato.
Due.
Non è facilissimo.
No. Allora, scusami, abbiamo, secondo me la Roma ha troppa alternanza a centrocampo.
Sì, potrebbe essere Cristante, però
appena detto in chat nessuno ha indovinato, si è scatenato l'inferno, ma nessuno continua a indovinare.
Allora.
Nel Monza, Bondo ha giocato troppo. Sai, te lo dico io chi è?
Dai, dimmelo.
È Gagliardini.
Gagliardini.
C'è, è lui.
Allora.
Abbiamo vinto.
Andiamo avanti, anche perché gli amici.
No, dai, come andiamo avanti?
Dai, ancora un po'.
Va bene.
No, belli, poi arriva belli. La clessidra, stai per rifare.
No.
Sì, quiz e clessidra.
No, è impossibile.
La combo finale. Vai, andiamo.
Allora, facciamo la top 5 difensori che giocano di più la palla in area avversaria.
Troppo facile.
Attenzione, quando parlo di difensori.
Sennò ti roderebbe il suolo.
Troppo facile. Gli l'ho detto prima parte.
Attenzione, difensori, consideriamo terzini, ma anche i quinti, che spesso vengono
allora
considerati
io
difensori.
Io te ne sparo subito.
Dai, vai.
Ti sparo subito. Teo.
Sì.
Dumfries. Beh, Teo Dumfries.
Intanto Teo Dumfries.
Sì.
Ci sono. Posizione 2 e 3.
Di Marco.
Quindi Dumfries 2, Teo 3.
E Di Marco.
Di Marco.
E Di Marco c'è 4.
Bellanova.
C'è 5. Manca
l'altro
solo il numero
1.
Manca solo il numero 1.
Manca il numero 1.
Dai. Tocchi i difensori nell'area avversaria. Dai, pensaci che faccio.
Cambiasso?
No.
Giocato troppo poco?
No, ha giocato tanto, ma lui.
Difensori che toccano la palla nell'area avversaria. Biraghi no.
Non è italiano.
Stessa scuola di Biraghi.
Non è. Stavo cercando di farcelo arrivare.
Ce l'ho.
Non è italiano.
Ce l'ho.
Scusami. Non è italiano, anche se l'italiano è legato. Non è neanche europeo.
Posso dirlo.
Non è un laterale, ma un difensore centrale. Dillo, Bart.
Martinez Quart.
Proprio lui.
È lui?
No.
Ah, io ero bellissimo. Io avevo seguito il ragionamento di Stefano Bollini.
No, ma allora, devo dire la verità, leggendo la classifica, il centrale con più tocchi. Però considerando, considerando però tutti i difensori, ci sono anche i quinti o i terzini. Quindi pensate, avete fatto i nomi di terzini e quinti di top team Inter Milan.
Calafiori è uno che non arriva in area, arriva infatti al limite dell'area, per cui è più facile che arrivi Caiode.
Vabbè, vi do un indizio. Intanto vi dicono anche, cioè, ve lo dicono in chat in maniera... pensate anche all'anno scorso, era una costante dell'anno scorso, che quest'anno magari lo vediamo meno, ma vi ho detto che i dati sono simili di questa squadra rispetto all'anno scorso.
Ho capito,
quindi anche in questi aspetti...
Vai, Lazzari.
Bravo.
Che vite avete? Quante vite avete?
No, dico,
no, è l'ultima,
l'ultima,
dai, almeno dai, uno in cui vinco io, allora.
Facciamone uno, vai.
Facciamo la...
Quello che vuoi, Ste, quello che vuoi, a tua scelta.
Allora dammi 10 secondi.
Vai, 10 secondi, io intanto
che se devo vincere io.
Cioè, questo non hai mandato le domande a Lele, quindi qua già... facciamo una figuraccia.
Come?
No, io ammetto una cosa. Io ho sbirciato solo una cosa.
Facciamo due, dai.
No, Gudmus.
Ah, ok.
No, Gudmus l'avevo sbirciato.
L'Orientela e...
No.
Bravissimo.
Io vi ricordo, cari amici, siete scatenati, tra poco arriva il momento della clessidra tanto atteso da Stefano Borghi, mentre altro Stefano Ferrer sta scegliendo l'ultimo quiz da fare.
Ce l'ho.
Chiudiamo con un gioco delle panchine, tanto per mettere il punto esclamativo, siamo a posto per la serata.
Top 5 giocatori più sostituiti in Serie A.
Bella questa. Bella.
Top 5, eh?
Sì.
Io ne ho solo uno.
Chi è?
Ve lo dico subito. Vai. Gli altri 4 non ce li ho.
Vai.
C'è uno che mi ha sostituito ogni partita. Che è Colpani.
Ok. Non c'è.
C'è.
È perfetto, abbiamo indovinato.
No, ma ne mancano altri 5. Colpani c'è ed è il più sostituito in Serie A.
Il più sostituito in Serie A. Allora, bisogna pensare a uno che parte titolare praticamente sempre.
Secondo me Di Marco potrebbe essere uno di quelli.
Sì, potrebbe essere. Nell'Inter la rotazione degli esterni. Di Marco.
C'è. Perfetto. Numero 4.
Perfetto. E Colpani era il numero?
1.
1. Allora, un altro titolare... Krstović.
Non c'è.
Non c'è. Perfetto, ho finito le idee.
Poi posso fare l'ultimissimo, dai, top 3.
Allora, no, secondo me...
Ma è tardissimo.
Secondo me nella Juve... Chiesa viene tante volte sostituito, ma non ha giocato tante volte titolare. Facciamo un ragionamento. Sei poco abituato ai quiz. Noi li facciamo tante volte.
Molto poco.
Noi ragioniamo. Beh. Nel Milan... Non c'è un giocatore tante volte sostituito. Nell'Inter abbiamo detto Di Marco perché ci sta. Poi cambia gli ammoniti, però cambiano ogni partita, quindi non è che... Nella Juve, boh, a me non viene da dire un tante volte sostituito.
Italiano cambia spesso il centravanti.
Sì, è vero. Però cambia spesso anche
il centravanti titolare. Sì,
però Beltran non ha giocato... Abbiamo detto Colpani e Di Marco per adesso. Ce l'ho.
Vai.
Pinamonti.
Sì, Pinamonti.
C'è.
Benissimo.
Numero 3.
Fantastico.
Scusate, numero 2. Numero 2. Mancano e 3 e 5.
C'è un attaccante della Fiorentina, Ste?
No.
Perfetto.
No.
C'è un attaccante del Torino?
No. Pensate a chi viene sostituito come ruolo di solito. Di prima di
gli
tutti.
Gli esterni. Sì. Gli esterni e... Ah, scusa, abbiamo detto...
Quindi recap.
Il Toro, non lo so, forse lo sai meglio di me. L'Atalanta sicuramente non ce li ha, perché Ruggeri non viene tante volte sostituito, non credo, da prime 5.
No,
non e a destra le cambia sempre.
Qui in chat veramente sono proprio forti.
Sì, infatti.
Incredibile sto fatto.
Charles è stato sostituito tante volte.
Perché te l'are?
Però, secondo me, non da classifica. Monza, Torino.
Felipe Anderson.
Non c'è.
Abbiamo finito le vite, dai. No,
ce l'abbiamo. Allora vi do un indizio.
Ok,
dai.
Stesso ruolo di Di Marco.
Stesso ruolo di Di Marco, laterale sinistro, dai.
Capisci, dai. Quanti ne abbiamo presi finora?
Pinamonti,
Colpani e Di Marco.
Stesso ruolo di Di Marco.
Mancano il terzo e il quarto.
Allora, posso fare solo una cosa? Guardare la classifica della Serie A. Giusto per vedere le squadre.
Vabbè, squadre dai, potremmo anche...
Eh no, ho capito, vedere, giusto per avere un'ispirazione.
Quindi allora, pensate, a stesso ruolo di Di Marco, e dall'altra parte si è parlato spesso dei cambi. Di questa, nel corso della stagione abbiamo parlato anche qui spesso di questi cambi un po' non tanto apprezzati in questa squadra. Quindi il primo, Napoli, stesso ruolo di Di Marco. Il secondo, cambi non tanto apprezzati. E poi se fai il conto sono 22 volte Napoli, le volte che è stato sostituito.
Napoli.
Però Napoli...
Kvara?
Kvara è stato così tanto alto. Sì.
22 volte, pensate.
Perché sennò, cioè...
Politano è uno che viene sempre sostituito. Politano è uno che parte spessissimo titolare. E
quante vite abbiamo?
In realtà una.
Una sola.
Basta, giocatela tu.
Politano,
io non lo so.
Politano.
Bravo. Oh, cioè, è il numero 3.
Qui ce ne manca solo uno.
Manca uno che ha lo stesso ruolo di Di Marco. Che è il numero 4. Questo io è il numero 5, sostituito 19 volte.
E lo stesso ruolo di Di Marco.
Grande baffo intanto.
Udinese secondo me no, Lecce no,
Genoa no, quindi lascio fare.
Perché poi stesso ruolo di Di Marco a sinistra della Lazio, no? Biraghi abbiamo detto di no. Mario Rui, Oliveira, non mi sembra che abbiano questa Ruggeri magari.
Beh, Ruggeri,
Spinazzola.
Perché Ruggeri le ha giocate a titolare veramente tutte, sì, o sì, quasi. Sì. No, Spinazzola no. Con Mourinho non giocava più.
Diamogli un indizio, Stefano. Diamogli un indizio. Taglielo tu, ovviamente. Sei tu il padrone di questo.
Puoi
anche
non darcelo. Possiamo perdere. Cioè, sì, fermarci a 4 su 5. Possiamo,
beh, io il direi. No, facciamoli sbilanciare.
Facciamo un tentativo.
Ci giochiamo a Ruggeri?
E
se volete un indizio ve lo do, se no giocate.
Sì,
no.
Dacci un indizio
è che non è un giocatore italiano.
Non è un giocatore italiano. E lo stesso ruolo di Di Marco, laterale sinistro.
Allora, nel Bologna il laterale sinistro cambia tante volte,
sì,
perché ha giocato all'inizio Calafiori.
Di Marco è terzino. Sto pensando a una squadra che gioca il laterale a tutta fascia. L'Udinese però gli alternati di Zemura e Christens. No, sì.
Allora io vi do un altro indizio. Iniziale del suo nome.
No, no, non lo vogliamo. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo.
Tanto non lo...
No, non lo vogliamo.
No, beh.
Dai, non lo vogliamo. Perché il Monza a sinistra...
Kyriakopoulos.
Sì, Kyriakopoulos, però non può essere. E il Genoa a sinistra,
no, Martin, no.
Non so,
fa discutere come giocatore, perché è arrivato come uno dei migliori giocatori di una competizione europea, addirittura in Italia. Arriva in Italia come uno dei migliori giocatori di una competizione europea, primeggia non solo per sostituzioni, l'anno scorso ha primeggiato anche per numero di cross, poi è chiaro che magari nel contesto è un po' dibattuto come giocatore, a alcuni piace soprattutto per le qualità fisiche in ripartenza, ad altri un po' meno
Busele,
per la qualità.
Ma Busele gioca a destra.
No,
ragazzi, state un po' perdendo in un bicchiere d'acqua.
Sì,
io direi basta.
Vabbè, dai, dai, perdiamo e basta. Dai. Non so, buttane uno e perdiamo.
Kostic, ovviamente.
Ma lo sapevi, hai fatto tutto questo per...
No,
perché noi siamo qui da 10 minuti.
Hai vinto con Kostic.
È giusto, è Kostic.
Grazie.
19 volte, numero 5 dei sostituti in Serie A.
Grande. Vai.
Questa è stata qui, ma posso andare.
Vai. Dai, facciamo l'ultimo bene tra le sidra.
Ah, no, bene. Allora, però visto che è l'ultimo, faccio scegliere a voi il tema.
Dai.
Il
no,
tema
ne facciamo un altro,
è
davvero?
Sì, il tema è è troppo bello.
Okay.
Il tema è o il giocatore che recupera più palloni top 3, oppure potete scegliere top 3 passaggi chiave, top 3 calci d'angoli. squadre che hanno fatto più calci d'angolo.
Che hanno battuto più calci d'angolo.
O top 5 che hanno giocatori che tirano di più di testa.
No, top 3 di sicuro, non top 5.
No, io pensi, io avrei detto giocatori che tirano più di testa, più facile secondo me.
No, dai, facciamo una top 3 con una vita sola.
Ah, tu hai finito.
I quiz che preparo da Data Driven vedo che sono apprezzatissimi.
Le squadre che tirano più calci d'angolo.
Ma come? Ma dai, ma buttiamo lì a cabala.
No, vabbè.
Ah, io ho due nomi.
Dimmi.
Così.
Comunque Djuric c'era, bravo Daniele.
Io i tre nomi che mi giocherei se fossi da solo con una pistola alla tempia, giocherei Inter, Juve, Atalanta.
Inter, Juve, Atalanta.
Due su tre ci sono, ma non vi dico quali.
No, devi dircelo, no. Perché abbiamo sprecato una vita.
Esatto, quindi... una vita persa e due... Okay.
Va bene, una vita persa, due giuste, ci sono Inter e Atalanta.
Perfetto.
Rispettivamente secondo e terzo posto, quindi manca la numero uno.
Vamos. La dici tu, la dico io.
Io non ho più... Io ho sparato, Cioè, non ho sparato, ho pensato alle squadre che creano gioco e ho pensato alla Juve che
Canguro,
fa no. molto... Secondo me, allora, la Roma è una squadra che gioca molto sulle palle inattive.
La Roma.
Vai.
La Roma.
Roma.
Non è la Roma.
È il Milan.
Non è il Milan.
Abbiamo perso.
Avete perso.
Sì. Chi è?
Il Napoli.
Ah beh, sì, è vero. Che...
soliti dati.
No, sì, che è vero, questo era da dire, perché invece c'è una... un clamoroso crollo dei gol segnati sul calcio d'angolo rispetto all'anno scorso.
Ma il numero di calci d'angolo non cambia.
Esatto, esatto.
Questo è il tema dei dati, davvero bello al di là del gioco.
Qua abbiamo perso meritatamente.
Esatto, apprezzo
perché il Napoli era da dire, certo. Bene.
Vuoi che me ne vada? Mai come questa volta, lo so.
No, è che, sai, i quiz mi inquietano. Quasi.
Comunque, senza quiz volevo dire, visto che in chat qualcuno l'aveva detto, i cinque giocatori che tirano di più di testa, e così...
Io due ce li ho.
Due ce li ho.
Uno è Djuric che l'hanno indovinato.
Esatto, è facilissimo. L'altro è Zapata.
L'altro vabbè, gli Zapata c'è. Gli altri tre? Krstović, Vlahović e Luka. E vi saluto.
Vabbè, ci stava, dai.
Ciao
molto
ragazzi.
Bene, ringraziamo Stefano Ferre.
Grazie come sempre.
Io vado con i preparativi per la clessidra che sta per Peter arrivare.
Crouch dice secondo. Carmelo Licata. Bene. Peter Crouch era effettivamente uno che
la
prendeva sempre di testa, come Benciani, te lo ricordi?
Sì, certo, Benciani. Va bene, siamo pronti per la clessidra?
Guarda, ti ho già abbassato...
Posso spostarmi?
Ti puoi spostare, io mando la sigla. Eccoci qua.
Siamo pronti? Non tergiversiamo. Andiamo.
Allora, ricordiamo adesso domande a Stefano Borghi.
Ha già girato la classifica.
Alle quali aspetta. Okay. Alle quali Ste può rispondere in un tempo molto breve.
Molto breve.
Chat, scatenatevi.
Via.
Vai. 3 2 1.
Via.
Allora, banana 33, Yamal o Hendrik?
Hendrik.
Luca ti chiede se Cristante è sottovalutato.
Sì.
Pedro ti chiede come vedi la situazione della Sampdoria.
Vediamo. Secondo me ad oggi le possibilità che vada in Serie A sono sotto il 50%.
Dario ti chiede se Bellanova va all'Europeo.
Ne abbiamo parlato fino adesso, Dario. Secondo me alla fine no.
Ok, chi ha più talento secondo te tra... Vabbè, abbiamo già risposto su Hendrik Yamal. Sulle torna alla Juve, ti chiede Francesco.
Me lo auguro.
Molto bene. L'attaccante del futuro del Milan per The Doctor.
Ah, non mi dai delle possibilità. Šeško sarebbe interessante. Zirkzee forse sarebbe la prima scelta in assoluto.
Parere, ti chiede Vittorio, su Paes, che abbiamo visto anche contro l'Italia, appena preso dal Chelsea.
Giocatore interessante, non so se il Chelsea sia la squadra ideale per lui.
Simone ti chiede chi vince il championship.
Il Leicester.
È una specie di rapper RMXIM. Scamacca insieme a Raspadori, come lo vedi?
Sì, per le caratteristiche di entrambi possono funzionare. Non so se Spalletti abbia il tempo per andare ad esplorare e a costruire anche questa cosa.
Emanuele ti chiede, descrivi Wirtz con un aggettivo.
Virz è tagliente.
Moha ti chiede, nel suo prime, Van Dijk o Vidic?
Van Dijk.
Chuck ti chiede, farà strada Cubarsi?
Sì, credo proprio di sì, per quello che ci ha fatto vedere, essendo nato nel gennaio del 2007. Guarda, vi dico una cosa che proprio violenta i miei principi e le mie predisposizioni, però... E mi ricorda Puyol veramente in un po' troppe cose.
E Antonio ti chiede, cosa ne pensi di Ferguson del Bologna alla Juve?
Giocatore che può essere da Juve per le caratteristiche, però Ferguson, ecco, sarà da pesare veramente fuori dal sistema Bologna.
Gabriele, un po' stile Atalanta, Gabriele ti chiede se Folorunshow può fare il titolare al Napoli.
Oggi come oggi no, secondo me.
Molto bene. Il Napoli vende anche uno tra Simeone e Raspadori, secondo Gabriele ti chiede?
Bisogna vedere che ragionamenti fa, cioè, prima di tutto che attaccante arriva, se parte uno dei due secondo me la sensazione è più Simeone che Raspadori.
Tanti ti chiedono Svilar o Turati se potessi scegliere?
Svilar.
Bento o Di Gregorio?
Di Gregorio merita veramente il massimo della considerazione, obiettivamente.
Lorenzo nel suo prime, Milito e tu?
Sì. E tu? Con dolore.
Francesco, ultima sul gong, Allegri rimane la Juve?
Secondo me no.
Ok.
Sigla, puoi tornare al tuo posto. Ed eccoci qua, oggi l'avremmo detto che, l'avevamo detto che ci saremmo divertiti, siamo arrivati veramente per le lunghe, questa sera, tra quiz, formazioni...
Ah, adesso posso recuperare anche
esattamente
questo dopo.
Io ne approfitto tolto l'arma della chat. Questo momento, prima di salutarvi, per ringraziare, perché lo facciamo poche volte, anche tutta l'equipe che non vedete ma che è fondamentale per la realizzazione di questi programmi, dal reparto grafico, Johan Goga e Gabriele Mastromarchi, al mitico Lorenzo Gregori che tutti i giorni ci sistema questo set così bello che vedete tutte le sere, così come lo vedrete domani, mercoledì, per il secondo quarto di finale di Sfida Pastore, il torneo. Abbiamo ringiovanito e rinfrescato questo format e abbiamo visto che è stato molto apprezzato, speriamo che vi divertiate anche domani. Che altro dire, ragazzi? Salutiamo gli amici a casa, non so se avete qualche altra considerazione.
Buonanotte.
Diciamo buonanotte a tutti?
Buonanotte del Brighton.
Che quello è un bel talento. Quello è un bel talento. Anche in Siso, che magari nelle due partite contro la Roma non si è visto tanto, ma rientra da un lungo infortunio, lì hanno preso dei ragazzi veramente molto brillanti.
Va bene ragazzi, io direi che per stasera è tutto, vi ringraziamo per averci seguito come sempre, l'appuntamento con Cronache Live torna domani con Sfida Pastore, abbiamo detto, mentre Taco Naso come sempre torna martedì prossimo con una puntata speciale, non diciamo altro. No, non diciamo altro.
Ah, attenzione.
Attenzione. No, diciamolo.
Ah ok, se tu il direttore puoi fare tutto quello che vuoi, certo. Io volevo lasciare un po' di suspense perché...
Siccome settimana prossima è Pasqua.
Certo.
C'è Pasquetta.
Certo.
Quindi DAZN farà
Sunday Night Square di lunedì.
Sunday Night Square, sì, di lunedì. E Mediaset farà una puntata di pressing il lunedì. Okay.
Sentite, quindi sentite.
I due nostri, diciamo, opinionisti, Borghi e Trevisani, lavoreranno per forza di cose il lunedì. Il martedì avremo gli Avengers. Borghi contro Trevisani.
Wow. No, perché contro? Gli Avengers non sono contro.
Insieme, non so, no,
che potremmo no, essere contro, noi due contro il conduttore.
Un parere,
attenzione, questa è una cosa da scoprire.
Io non so
chi
se avete
sarà
capito
contro
bene.
Chi.
Io non so se avete capito bene. Stefano Borghi e Riccardo Trevisani per una puntata incredibile di Taco Naso martedì prossimo.
Non vedo l'ora.
Neanche io, e credo che veramente sarà una cosa spettacolare. Bene, dopo questa direi che ci possiamo veramente salutare. Lele, non so se hai aggiungere altro.
No.
Molto bene, e allora vi ringraziamo cari amici, e quindi dopo questa non ci resta che dire. Ci vediamo martedì prossimo per una puntata pazzesca. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie anche.
Grazie.